Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Innanzitutto voglio salutare la mia amica Germana.
Chi è Germana?
Che cazzo?
Ma noi, noi che cazzo ce ne frega, scusami.
Ho capito, però la saluto.
Ma a me non me ne fotte nulla di Germana che ascolta qua. Non è Radio Bubù.
Beh, meglio Germana.
Non è Radio Bubù. E ti mando a fare in culo. E ti mando a fare in culo adesso. E ti mando a fare in culo.
Ma figurati.
Questo saluta Germana.
Certo,
ma vai a fare in culo. Tu e Germana. Dovete andare a fare in culo. Tu e Germana.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Buonasera a tutti gli ascoltatori della zanzara.
Sì, che c'è?
Niente, cioè che i criminali della Gestapo mi hanno tolto tutto.
Questo è interessante.
Adesso
sì.
La Gestapo, torna alla Gestapo.
Mi hanno tolto il computer, mi hanno tolto lo stereo e le radio. Signori, allora fermatevi un attimo. Se io da 13 anni sono sotto controllo mentale, mi hanno tolto i riscaldamenti, da 3 anni non mi riscaldano, mi fanno degli esperimenti. Mi hanno tolto due televisioni.
Non ha pagato la bolletta, signora, mi dispiace.
No, mi hanno tolto due televisioni, due computer, lo stereo, perché vogliono assolutamente che sia disponibile per fare quello che vogliono loro.
E
oggi non ho risposto alle loro domande, mi hanno torturato. Sapete dove?
Però,
mi mandano delle torture là dove nessuno immagina.
Cioè dove, scusi?
Dove sono?
Beh, signori, mi torturano lì, mi mandano delle scariche elettriche nel clitoride, va bene? Ecco, volete la cosa chiara?
Ma che trasmissione, una trasmissione...
Mi dispiace proprio, mi dispiace tanto.
Intanto ho deciso di andare dallo psicoterapeuta, perché non è possibile che io mi incazzi a sentire i tuoi argomenti e poi ogni sera poi mi collego. Vabbè.
Tu sei un disinformatore. Ma la Confindustria è fatta di persone peggio,
cioè,
dei vostri capi, quindi
come si permette?
Un po' senza leggi, senza morale, senza
ma
etica.
Ma come si permette, sciamannato? Ma come si permette? Ma si vergogni.
In un paese che non ubbidisce ai comandamenti di Dio, ha come riflesso una radio come la vostra.
Ma qui si ubbidisce a Fabio Tamburini, che è il direttore.
Si deve ravvedere.
Si deve ravvedere.
Deve chiedere perdono a Dio per i suoi peccati.
Penso che anche per oggi possa bastare.
Allora, cari amici, voglio iniziare con un appello al governo di centrodestra, perché dovete sentire i vostri elettori. Io e il signor Parenzo abbiamo il sentore, abbiamo la percezione di quello che vogliono i vostri elettori, soprattutto quelli più giovani. E allora, finché siete in tempo, ritirate quella norma assurda che vieta i negozi di cannabis. La dico in maniera molto semplice, senza fare distinzioni, cannabis light, cannabis hard, cannabis minchia, eccetera. Ritirate quella norma che proibisce un'attività imprenditoriale. Ma come? Non eravate a favore dell'impresa? Non eravate a favore dei negozi, dei commercianti? Bisogna evitare che questi negozi vengano chiusi. Noi sappiamo che i vostri elettori, gli elettori di centrodestra, lo abbiamo verificato di persona quando siamo andati alla festa di Forza Italia, sono assolutamente a favore non solo della cannabis legale, della cannabis light, ma dell'esistenza di questi negozi. Dunque, lasciate perdere la questione della sicurezza. Che cazzo c'entra in un decreto di sicurezza proibire questi negozi? Viva la cannabis light, viva la legalizzazione / liberalizzazione di tutte le droghe. Numero due, noi siamo un paese talmente democratico e io sono contento che siamo questo tipo di paese, che permetteremo a un'associazione islamica di fare una preghiera. Si è scoperto che c'è un'associazione islamica che farà una preghiera a favore del dottor Nasrallah. Deceduto da alcuni giorni.
Ho capito.
Benissimo,
ho capito,
ottima occasione per identificare le persone, per mandare lì le telecamere,
sì,
eccetera. Questi signori sono liberi di pregare per chi vogliono. Noi dobbiamo essere aperti a tutto e ribadisco, sono favorevolissimo al fatto che ci sia una manifestazione, purtroppo proibita, il 5 ottobre a favore della Palestina, eccetera, eccetera. Dire una parola allo chef Rubio. Lo chef Rubio mi dà dell'ignorante perché dice che non so niente di Medio Oriente. Lo chef Rubio, che come sapete è un militante filo palestinese, filo Hezbollah, filo Hamas, filo Iran,
ecco,
filo tutto.
Sì, no, filo palestinese, sai, quello.
Sì, quello tattile, ce ne sono tanti.
No, ma uno dice filo palestinese, tu sei
della pace nel mondo, dici
sì. Allora, cazzo, tu dici io mi incazzo, dici le parole chiave, io mi incazzo.
Caro amico chef Rubio.
Amico adesso.
Dici di essere esperto, dici di avere studiato, di sapere tutto e poi sei finito in quel cazzo di fogna di Gratosoglio, vicino Milano, un quartiere di Milano, un garage insieme a reperti del vecchio comunismo, a fare che cosa? A dire che le persone, i cosiddetti agenti sionisti vanno identificati sotto le case con lo spray, dai! Ma allora vai a combattere insieme ad Hezbollah, vai a combattere in Iran, vai a combattere a Gaza! Tu che sei così esperto non ti puoi abbassare fino a tanto. Da Roma David Parenzo, buonasera
caro. No, solo per dire, io non darei dei suggerimenti allo chef, perché là c'è il rischio che lo chef diventi presto lo chef di Hezbollah, lì va a cucinare le polpette mentre questi lanciano i missili, lui c'è il rischio, non lo so, che cucini le polpette. Dopodiché, piccolo aggiornamento. Intanto Netanyahu ha detto siamo in guerra contro l'asse del male.
Vabbè, e su adesso non diamo sempre aggiornamenti
dubbi.
Che non ce ne frega un cazzo.
No,
vai al soldo,
diamo
dai,
aggiornamenti
vai al soldo.
Io penso che almeno su questo saremo d'accordo. Anche chi chiama qui saremo d'accordo.
Non sono d'accordo.
Ma come? Non possiamo essere almeno d'accordo?
La gente non è d'accordo.
È l'asse del
ti faccio
male.
Sentire, ti faccio sentire uno che non è d'accordo.
Ma possiamo almeno dire che la Ayatollah, ma almeno quella Ayatollah lì, possiamo dire che almeno quella Ayatollah lì non è un liberale? Possiamo almeno dire questo? Almeno questo.
Questo
possiamo
sì.
dire che è uno stronzo e che se si leva dal cazzo, detto proprio in modo geopolitico, il Medio Oriente è più tranquillo. Ma i primi a essere felici, se quello lì si leva dal cazzo, per parlare in modo
sai
chiaro,
che io sono...
i primi sono gli abitanti di Teheran.
Sai che io sono a favore dello Shah di Persia. Mi viene la nostalgia dello Shah. Nessuno
sì,
lo conosce. Del signor
lo Shah è ottimo.
Signor
no, lo conoscono tu. Chi ha studiato storia si ricorda del
allora,
signor
ti
Shah.
Faccio sentire
perché
uno...
l'hanno cacciato lo Shah? Deve ritornare il signor Shah, sì, questo è ottimo, piace molto
Di Battista,
anche a me questo,
Di Battista, senti che ti uno no, che non è d'accordo è Di Battista, senti, Israele è il peggior stato terrorista al mondo, vai Di Battista, questo lo dici in una televisione italiana, poi dice che c'è il regime, in Italia c'è il regime, c'è l'impossibilità di manifestare, c'è lo stato autoritario, questo in una TV nazionale, credo che fosse dalla signora Gruber, non lo so, forse no, dalla signora Gruber, dov'era?
Non mi interessa. Dal dottor Floris, dal dottor Giovanni Floris, dall'ottimo Giovanni
signor
Floris.
Signor Di Battista dice che Israele è il peggior stato del ma è liberissimo di Dio e ci sarebbe la dittatura qua. Ma porca puttana, dai, Di Battista, vai.
Esiste il terrorismo di Stato che oggi chiaramente rappresentato soprattutto dallo Stato di Israele che è il peggior stato terrorista al mondo. Soltanto una cosa, questo per amor di verità. Nel 78 e nell'82, quando appunto Israele invase per le prime due volte il Libano, non esisteva né Hamas, che venne poi fondata nell'86.
Contro Bocchino, sì, quello l'ho tolto, la spiega, l'ho tolto.
Tutto di quando è nato, quando è mancato.
E tutti con tutti i professori sono diventati.
Tutti, professori, tutti.
L'unica democrazia che dobbiamo difendere è Israele, ma tutti insieme, non dovremmo proprio parlare.
Parliamo dei morti, quelli che appunto...
Antonio Di Bella.
Dei morti, ma evidentemente i morti palestinesi non interessano Italo Bocchino che
tanto
li tratta
voi
come
rimanete...
animali.
No, ma perché come animale? Ma non è vero.
Giordano Giordano contro le droghe leggere, contro i negozi, contro le attività economiche. Mario Giordano, vai Mario!
Mi preoccupo anche se fumo sigarette, peraltro, ma
vabbè, lascia aperto. Le sigarette però sono più nocive, diciamo.
Mi preoccupo assolutamente del se si avvicina alla droga, perché la droga di per sé è sbagliata. Oh ragazzi, però io ho ascoltato, fatemi dire, lo so che dico una cosa che in studio nessuno di voi condivide. Mettiamo proprio, dico una cosa, sono qui anche proprio per esprimere un punto di vista diverso. A vedere i negozi che vendono droga, che ovviamente non è, come dicevi tu Bianca, ad uso terapeutico, perché ad uso terapeutico non vai a comprare nel negozio. Esatto. L'idea stessa del negozio per comprare le droga, secondo me, è sbagliata. La legalizzazione della droga non ha mai, non è mai servita ad abbattere la criminalità. È anche molto diversa la droga dall'alcol, perché l'alcol va limitato, soprattutto ai minori, va tenuto sotto controllo. L'alcol non va eliminato. L'alcol, il vino fa parte della nostra cultura.
Sì,
della
se
nostra
te ne fai un bicchiere, due bicchiere, fai anche tre bicchieri. Ma i ragazzi non si fanno tre bicchieri di alcol, se ne fanno.
Secondo Giordano, anzi, Giordano vorrebbe che i suoi figli non entrassero in un negozio di cannabis. A Giordano, posso dirti la verità, Mario, amico mio, ma i tuoi figli se saranno riempiti le canne, non l'hanno detto, oppure si saranno fatti?
Non lo sappiamo.
Ma non lo so,
no,
ma la statistica mi dice questo, la statistica.
Questo probabilmente
la statistica
no,
mi dice questo. Non c'è nulla di grave, non c'è niente di strano. Non vorrei che entrassero in un negozio di cannabis. Io mi preoccuperei se si facessero di eroina o se si facessero di cocaina dalla mattina
anche
alla sera.
Questo è giusto.
Non il fatto
anche
che non entri in un negozio di cannabis. Dai.
Anche questo è giusto, anche questo è giusto.
Io i negozi, guarda, ci ho anche scritto, ci ho fatto degli articoli su, io i negozi di droga non li vorrei vedere.
Ma non è droga.
Visto che tu parlavi dei miei figli, io vorrei che i miei figli non entrassero in un negozio di cannabis light.
Cioè la droga si trova dappertutto.
Sì, allora ho capito, ma anche gli omicidi si fanno dappertutto.
No,
ma tu non puoi legalizzare l'omicidio.
L'esempio di Giordano alla fine è questo: anche gli omicidi si fanno dappertutto. Dunque non si può dire che la droga c'è dappertutto. Invece è una realtà, caro Giordano, la droga è dappertutto. La droga è dappertutto e dunque va liberalizzata. Sai, io vorrei veramente,
ma poi secondo me
tutta.
Anche lui si facesse un cannoncino, io voglio dire, se anche lui si facesse un bel cannoncino prima di andare in onda, non urlerebbe Donato. No, non c'è più Donato, peraltro.
Marco,
non lo urlerebbe. Marijuana.
Allora, posso dirti una cosa. Allora, io ripeto per l'ennesima volta, per me va chiusa la caccia agli spacciatori. Non bisogna più stare dietro agli spacciatori. Lo so che è eccessivo questa cosa qua. La polizia, i carabinieri, devono finirla con la caccia agli spacciatori. Gli spacciatori negri devono essere liberi di spacciare in tutta Italia.
Ma
per dire, gli spacciatori
negri.
Gli spacciatori
eroina, LSD, funghi allucinogeni.
Ragazzi, c'è qualche difficoltà oggi a procurarsi funghi allucinogeni e tutta quella sfilza di droghe che ha detto Salvini adesso? Nessuno. E allora che bisogno c'è di andare di dare la caccia a quattro stronzi? Lasciamoli spacciare come vogliono, no? Ogni tanto c'è la caccia. Chi gliel'ha data la dose a quello? E chi gliel'ha data? Se non gliela dava lui, gliela dava un altro, no? Porca puttana. Michel Comi è il sottoscritto nei nuovi mostri di Striscia la Notizia, caro Parenzo. Siamo arrivati anche lì. Veramente altre volte ci eravamo arrivati, ma comunque vai.
Ospite la zanzara, Michel replica con un pugno senza carezza.
Impaccata di soldi, non fa un cazzo pure lei? Sta seduta comodamente sul divanetto della Rai a prendere soldi. Lei che cazzo fa, scusami, per la guerra? Che cosa cazzo fa per la guerra? E mi viene a dire a me che cosa faccio per la guerra? Niente, perché non mi riguarda, ed è la stessa cosa che fa lei, un cazzo.
Non sappiamo se la Celentano faccia qualcosa contro la guerra, ma di sicuro Michel non fa nulla per la pace.
La voce era di Michele Musica. C'era anche la voce di Parenzo che potrebbe chiedere i danni a Mediaset per l'utilizzo improprio della sua voce.
Ah no, attenzione, questo non avevo colto. Beh, qui si apre tutta una grandissima. No, io non Mediaset non lo querelo assolutamente. Certo che però se volessero riconoscermi un piccolo argent de poche attorno ai 10-15 mila euro per l'utilizzo della voce
improprio, diciamo.
Beh, certo, lascio la possibilità di utilizzare ad libitum per quanto vogliono, però previo una piccola ricompensa.
Cioè, hai capito il circonciso?
No, ma cosa c'entra quello adesso? Cosa c'entra?
Pregiudizio. Allora, andiamo avanti sì. Con che cosa? Andiamo avanti. Beh, amico mio, ti faccio sentire uno di quelli fissati.
No, però l'uso della voce oggettivamente mi impone a interrompere in questo momento la trasmissione.
Ma che c'entra? Scusa, che c'entra la trasmissione? Scusa.
Come forma di protesta.
Sentire il dottor Paladini, che è consigliere regionale, credo della PD, credo del PD, fiero. Omosessuale convinto, se non sbaglio, no? dei sentinelli, a me che me ne frega, dei sentinelli, che dice: ah, Feltri ha fatto una dichiarazione infame. A me questi qua mi fanno impazzire, questi che attaccano Feltri sul nulla assoluto mi fanno impazzire.
Sul nulla, però ha detto una cosa che ha offeso migliaia e migliaia di persone.
A me questi che lo attaccano mi stanno sui coglioni, perché non sanno distinguere tra lo scherzo e anche la libertà di odiare questo. Gli stanno sul cazzo i ciclisti, che c'entra portarlo in tribunale le dimissioni? Ma parlate di altro, non rompete il cazzo.
Ma come si fa a dire che ti stanno sul cazzo i ciclisti? Ma
nelle ore che sono succedute a quella dichiarazione infame, Vittorio Feltri ha avuto a disposizione televisioni, radio, mezzi di comunicazione, per diffondere ancora di più quello che era stato il suo messaggio.
No, ha avuto a disposizione, no, lo abbiamo fatto parlare e lo abbiamo anche un po' criticato, punto e basta. Paladini, ma che vuoi, tappare la bocca a Feltri? Dai, su.
Basta di rubricare tutto a Ama è un vecchio, Ama è un uomo che ha confidenza con l'alcol. Così derubrichiamo tutto, depotenziamo tutto.
Senti che serietà, derubrichiamo tutto, depotenziamo tutto. Mamma mia, che fastidio, guarda che fastidio. Però per carità, libertà anche di dire queste cose, libertà di chiedere tutte le dimissioni del mondo. Ah, il signor Orsini.
Dottore.
Allora, sostiene che l'Iran...
Attento.
No, ma io non dico niente. Sostiene che l'Iran non ha utilizzato i missili più devastanti. Cioè, secondo Orsini...
Quindi è andata bene, insomma.
Più o meno è andata bene. Non ha usato i missili più devastanti. Cioè, gli altri, benissimo, nemici di Israele, no, hanno sempre missili più devastanti. La Russia ha armi ancora non utilizzate, altrimenti distruggerebbe dopodomani l'Ucraina. E anche l'Iran... Vabbè, però l'Iran, fate attenzione, perché ha missili ancora più devastanti. Sentiamo.
Ma probabilmente l'Iran non ha ancora utilizzato i missili più devastanti di cui dispone.
Netanyahu farà di tutto per fare la guerra all'Iran. Firmato il professor Orsini. Vai.
Io credo che Netanyahu continuerà a fare di tutto per precipitare gli Stati Uniti in una guerra con l'Iran. E non posso immaginare come modulerà la prossima risposta, ma noi dobbiamo attenderci nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, che Netanyahu, anche per le ragioni di politica interna che ho indicato prima, farà di tutto per scatenare una guerra con l'Iran.
Vabbè, andiamo, Iari Teramo, vai.
Buonasera, Cruz.
Buonasera.
Ti volevo mandare a fare in culo direttamente per quello che hai detto contro le curve, perché hai detto praticamente che andrebbero abolite e ci andrebbero messi i bambini.
Assolutamente
quando in realtà
a un certo punto bisogna prendere dei provvedimenti tipo Thatcher, quello che fece la Thatcher in Gran Bretagna, il pugno durissimo. Guarda, purtroppo il governo non lo fa, non lo utilizza il pugno duro. Posso dirti una cosa contro il centrodestra? La Meloni dovrebbe utilizzare lo stesso pugno duro che ha, magari ci sono le leggi già e dunque non c'è bisogno di altre leggi, che ha utilizzato contro quelli che rompono il cazzo alla gente che lavora per strada, quelli che occupano girano le strade, nuova degenerazione, la ultima degenerazione, dovrebbe usare lo stesso pugno duro, con chi rompe il cazzo ogni domenica al prossimo allo stadio. Lo stesso pugno duro.
Anche le curve fanno qualcosa di buono, no, le speciale.
Queste sono le curve, spesso sono coperture. Spesso sono coperture per i loro traffici.
Non sono coperture. Guarda, perché non si ci è sei scoperto mai stato,
Iari, si è, a parte che ci sono stato, ma comunque
il, allora scusami, parli, ma, caro Iari,
il fatto che questi signori, ci limitiamo a quello che stiamo leggendo, si occupino soprattutto dei loro affari e poco del tifo è abbastanza chiaro. La gente là dentro, i capi eccetera, utilizzano il tifo, magari sincero, di tante persone per fare i cazzi propri, Sergio da Palermo, andiamo avanti, forza. Sergio, dimmi.
Sergio da Palermo.
Sergio da Palermo che è incazzato perché ha sentito che c'erano a Napoli gente che si lamenta, sì, di uno che si è inventato un lavoro e vogliono che questo paghi le tasse. Ma che cazzo dicono?
Il mitico Topolino,
le tasse, appunto, Topolino, Mickey Mouse, chi duché. Cioè, uno che dice che ha un passato, un trascorso di criminalità. Zitto, Parenzo, non dire minchiate, fammi parlare.
Ha ragione, però.
Uno che ha un passato Iddu, ma che cos'è Iddu? Che cazzo? Questo stereotipo della mafia, la dovete finire.
Dimmi, Sergio,
quindi,
dimmi,
Sicilia,
che stavi
c'è
dicendo?
Gente per bene.
E chi dice il contrario? Anche. Dimmi, Sergio, dimmi, che c'è?
No, che cazzo? E questi si lamentano, deve pagare le tasse perché suona. Cioè, paradossalmente, invece, se spacciava era a posto. E io non ne posso più di tutti questi delatori che arrivano al bar e vogliono pagare un caffè col telefonino, con l'orologino,
giusto,
e poi vogliono lo scontrino per
evadere,
un euro e 20.
È giusto evadere.
E che cazzo, cioè, c'è magari la barista che sta facendo in quel momento 20 caffè e di gente allucinante che ha stento a pagare i contanti, e arriva il radical chic del cazzo che vuole.
Ma perché secondo te è giusto un po' di evasione?
Secondo me sì, assolutamente, visto che lo Stato ci fotte la qualunque con mille tasse.
Dunque è giusto l'evasione.
Grazie a quelle tasse abbiamo pagato anche la tua non istruzione.
L'evasione non sarebbe giusta, ma dato che alla fine poi io da privato cittadino vedo un Valentino Rossi che anni fa aveva evaso 60 milioni di euro, lo condonano, si accontentano della metà di 30 milioni di euro e lo fanno entrare. Invece a me, per una cartella esattoriale di una multa del
cazzo,
un autovelox, mi rompono
pensa
i coglioni.
Pensa alla vergogna di uno che parla apertamente di evasione fiscale.
Tu stai dicendo
vergogna.
Fate il nero se potete, giusto?
Ma
questo.
Perché tu non ne fai nero, Parenzo? Tu paghi tutte
no,
le tasse.
No, amico caro, io a parte che io ho contratti solo con aziende che a cui devo emettere fattura per essere
le
pagato.
Serate, le ospitate,
non ho fatto nessuna serata, le serate le fai tu mettendoti
il
tutù.
Io non faccio nessuna serata,
pull,
io mi rompo il culo
pull,
a lavorare.
E tacchi a spillo,
le
serate le fai tu mettendoti
il
tool,
le
seratine, io non faccio nessuna serata. Senza fattura,
questo
peraltro
è il tuo messaggio. Fate nero se potete, giusto? Questo
messaggio
è il tuo messaggio.
Viva il nero!
Viva
sempre.
Il fermo, che vergogna, fermo là.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Se vuoi parlare al telefono con la Zanzara da fare l'800240024 oppure se vuoi mandare un facile messaggio con la WhatsApp 393 7171 701.
Parenzo, qui camionista veneto, volevo solo dirti che te sei proprio un magna caffè, garasone il doge, te sei proprio un magna caffè otti. Ciao, un abbraccio.
Brutte due teste di cazzo.
Sì, prego.
Qual è il problema vostro con Rubbio?
Cruciani in difesa dei bambini contro la propaganda gender. Non toccate i bambini.
Beh, mi pare
però
normale.
Sei
godi quando buttano le bombe su Gaza e dove ammazzano, ecco, i bambini, brutto pezzo di merda, ancora, bastardo, incoerente del cazzo. I bambini contro la propaganda gender, bisogna difenderli. Vaffanculo, tu e quell'altro pezzo di merda di Parenzo, stronzi maledetti.
Allora, grazie, a questo signore rispondo io che sono meno coinvolto. A questo signore vorrei dire una cosa molto semplice, potrebbe essere anche passibile di procedimento giudiziario, ma io non amo i tribunali, come noto. Non sopporto portare la gente in tribunale, piuttosto mi ci faccio portare, lo so, ma è così, io non porto nessuno in tribunale. Ma quando dice che io godo a vedere i bambini di Gaza morti, amico mio, non ho mai detto una cosa di questo tipo. Ho detto alcune volte, che sono dispiaciutissimo che succedano queste cose, però da che mondo è mondo, la guerra è guerra, c'è poco da fare, muoiono le persone, muoiono purtroppo i bambini, muoiono tutti, non c'è niente da fare. È così, è inutile.
Quando gli americani bombardarono il quartiere San Lorenzo di Roma,
è un tuo vecchio esempio, che però chiaro, non mi pare molto calzante. Non mi pare molto calzante.
Morirono un sacco di civili, ma quelle erano drammaticamente delle bombe di libertà, cioè delle bombe che hanno liberato l'Italia.
Non farei questo paragone così azzardato, però ti faccio sentire invece.
Le bombe degli americani hanno purtroppo distrutto Milano, ma hanno contribuito alla liberazione dell'Italia. Il dramma è questa roba qui. Comunque mi scrive Roberto Duplicato, tu dirai chi se ne frega.
Lo dici,
però lui ti querela però dice una cosa giusta. Ma oggi dei treni non si parla? No. Anche su questo è vero.
Ecco, perché voi date la colpa a Salvini, cioè i treni hanno sempre ritardato nella storia italiana. E voi date la colpa, c'è l'opposizione che dice: Salvini deve intervenire. Ma cazzo, ma succedono delle cose, dei guasti tecnici, che cazzo fa l'ingegnere Salvini?
Io però aggiungo quando c'era lui, i treni arrivavano in orario.
Ma questa è una battuta che ci sta al cabaret di Crozza, al cabaret de Zoro.
Ma ragazzi, 100 treni cancellati, ritardi fino a 4 ore.
Ma prenditela con Trenitalia, ma non con Salvini. Ma Salvini sta che nelle macchine, nel centro di comando di Trenitalia. Ma che siete impazziti?
Ma dare solo la colpa a Trenitalia.
Ma non lo so di chi è la colpa. Ma certamente non è del ministro. Il ministro non è che controlla la sala di comando di treni. Ma che sei, cretino, ma sei impazzito? Fai tutto quello l'esperto di società, di divisione dei compiti. Fai quello che sai e rompi cazzo a Salvini.
Caos, turisti incazzati, vacanze da buttare.
Ma che c'entra Salvini? Ma è una cosa folle.
Ma Salvini che spiegazione ha dato?
Ma è un chiodo. Ma non lo so, non ha detto. Ma sì, ma va benissimo. Ti faccio sentire una cosa. Ma io capisco che ti serva per fare cacciara.
Colpa di un chiodo.
Ti faccio sentire un signore.
Io domani andrò in trasmissione con un chiodo in mano. Ti voglio anticipare.
Ma sì, ma lo so, ma tu vai in trasmissione per fare il cabaret, che io capisco bene. Sette dovrebbe intitolare non l'aria che tira, il cabaret che tira.
Ma come ti permetti?
Ora dimmi di chi è questo qua, che sta parlando, dimmi chi è.
Vi do una notizia: nella storia chi ha gettato le bombe atomiche è stata una democrazia. Chi ha fatto l'olocausto è stata una democrazia. Chi sta mettendo seriamente in pericolo tutta l'area del Medio Oriente, chi sta facendo una strage, è Israele, è una democrazia. Quindi basta con la moralità, la moralità.
Ricciardi dei 5 Stelle, questo è l'onorevole Ricciardi dei 5 Stelle.
Ha detto l'olocausto l'ha fatto una democrazia, non so a cosa si riferiva. Non credo fosse proprio una democrazia quella col baffino.
Forse lui dice che Hitler è andato al potere con il voto, quindi la Germania nazista.
Credo che sia una cosa di profonda ignoranza.
Possiamo dirlo senza paura di essere. E io voglio bene perché domani viene ospite da me alla 7. Quindi non dovrei. Possiamo dire. Possiamo dire che questa è una cazzata. Ce lo possiamo dire proprio
più chiaramente, solo perché deve venire ospite un occhio di riguardo. Posso dirti che ha detto una puttanata sesquipedale. Diglielo domani.
Questo lo dici tu,
Daniele
Capezzone.
Buonasera.
dire a buon no, ma fatelo ministro degli esteri, no? Quando andrete al governo il campo largo è comanda conta, no? Lo fate ministro degli esteri, è perfetto. Uno che ha questa conoscenza storica, questa visione chiara geopolitica, questa visione geostrategica, ma domani è pronto. Già, di ad ordinare il vestito nuovo, è pronto per il Quirinale, tac, una firma, un giuramento e via. Ma ecco, te rendi conto? Io vorrei dire al mio amico Davide, a cui dico Shana Tova, perché inizia il Capodanno.
Grazie,
inizia il Capodanno, quindi auguri agli amici e alle amiche di religione ebraica. Ma vorrei dire: ma tu vuoi fare un anno che io ti auguro felice con questa comitiva qua?
Sì.
Quindi con quello che dice che bisogna segnare le case degli agenti sionisti, quell'altro che fa il minuto di silenzio per Nasrallah, domani fanno la preghiera per Nasrallah, quest'altro dice che Israele ora è come i nazisti, però l'olocausto fu fatto dai democratici, e voi state tutti in comitiva tutti insieme, bravi,
diciamo che c'è un problema nel campo largo,
il campo muto, perché non si trova uno che dica una parola. Qua c'hai avuto Chef Rubio che si esibisce così, i cartelli contro la Segre, non si trova uno. No, fai una cosa domani, una puntata speciale.
Parliamo dei treni.
Facciamo adesso arrivo pure ai treni. Aspetta che mi segno pure il treno. Ma prima questa cosa, fai una puntata speciale, non dell'aria che tira, ma di chi l'ha visto che tira. Chi l'ha visto uno di sinistra che prenda le distanze?
Quanto
ai treni? Quanto ai treni?
Gli esponenti del PD non sono sulle posizioni di Chef Rubio.
Ma non la dicono quali sono queste posizioni. No, allora guarda, oggi Elly Schlein ha riunito la sua segreteria. Ti prego di vedere il comunicato che la segreteria del PD, dopo lunga analisi, auspica il cessate il fuoco, grazie e buonasera. Ma che c'è stata pia per culo, scusa? Vorrei capire.
Il cessate il fuoco di che?
No, quelli... ma tu immagina, tu adesso chi? Comunicano a Netanyahu, dice guardi che Elly Schlein, Provenzano e la Boldrini vogliono il cessate il fuoco. Adesso ci rifletto un attimo, è un momento. Cioè. No, quanti invece ai treni? Scusa, tu hai detto un istante fa, quando c'era lui, i
cancellati 100
fermo un attimo. Tu hai detto,
e Salvini cosa dice?
Niente,
un chiodo.
Scusa, tu
chiodo.
Hai detto un istante fa.
Chiodo.
Fermo un attimo. Tu hai detto, io sono un tuo discepolo, un ti chiodo. Seguo. Hai detto battuta efficace. Quando c'era lui, i treni arrivavano in orario, vero?
Esatto.
Allora,
esatto.
Sillogismo qui della serie, titolo di domani è l'aria che tira, Aristotele scansati, perché tu proprio la logica. Sillogismo, premessa maggiore, quando c'era lui, i treni arrivavano in orario. Premessa minore, ora i treni non arrivano in orario, conclusione, non c'è fascismo. Ci avete rotto i coglioni, non c'è fascismo. Questa è fattuale, diciamo.
È fattuale, cioè non essendoci alcun treno, essendoci un ritardo clamoroso di tutti i treni,
non c'è fascismo.
Non c'è fascismo. No, non c'è fascismo, c'è una destra, che attribuisce a un chiodo il problema di 100 treni.
Ma datemi una chiodata voi con Chef Rubio, datemi una chiodata col Grillino, con Conte, con tutti quanti.
Ma magari sarà anche vero il chiodo, magari sarà anche vero.
Ma uno perché dovrebbe venire a investire? Avete fatto e ciccia con Elon Musk
come il culo,
ma perché dovrebbero venire qua allora, ad investire quando la capitale è bloccata,
te lo dico io, ci avete rotto i coglioni, ci avete fatto due coglioni, ci avete fatto venire l'orchite che bisognava ricondurre le opere al PNRR, allora tutta una serie di riparazioni ferroviarie che dovevano essere fatte in una serie di anni sono state infilate nel PNRR. Sto dicendo Salvini, eccetera, è una vittima in questo caso. Tutte le opere qua, è evidente che qualcosa non funziona. Dopodiché quel gran genio di Gualtieri, altro amico di Parenzo, l'80% delle opere del Giubileo non saranno reali, sarà un inferno.
Allora, la questione Feltri. Allora, la questione Feltri è molto semplice. Ora io mi incazzo come una bestia, perché veramente come si fa a non capire? Mi sono impazzito per Legambiente. Legambiente, ma che cazzo gliene frega Legambiente? Forse perché faceva le domeniche.
Io però
le
su domeniche questo guarda, su questo ti fermo. Io su questo vorrei avere il parere dell'onorevole Angelucci.
Un momento, allora, anche un bambino piccolo, anche anche un bambino piccolo di 5 anni, di 5 anni, sa dalla mamma e dal papà che non devi fermarti alla parola che ti dice uno, ma devi capire l'intenzione. No, tu puoi dire la stessa parola con buona intenzione, con cattiva intenzione. Qui è evidente che Feltri voleva dire ma avete rotto i coglioni con le piste ciclabili, il sindaco Sala, tutto è evidente,
ma anche che gli stanno sul cazzo i ciclisti. Qual
ma
è
no,
il problema?
Ma voleva dire semplicemente che avete distrutto Milano con le ciclabili, con tutta questa ossessione, cioè avete montato sopra un'ira di Dio, avete lapidato. Ma datevi una calmata, ma datevi una chiodata. Com'era il chiodo? Datevi una chiodata.
Fermi tutti, datevi. Grazie Daniela, prego.
Ciao, ciao.
La Zanzara.
PD che a posto di fare il monologo su Feltri, perché non trova delle cose utili da fare per il nostro paese? È per quello che sta lì al Parlamento e viene pagato, non per parlare di Feltri, il grande Feltri.
No vabbè, io dico Parenzo, ma quanto cazzo fai schifo, ipocrita di merda, che dici più piste ciclabili, più ciclisti, è tutto più ecologico, tutto più green, mortacci tua, chiami l'autista per andare al divano al bagno e dici più biciclette, te ci voglio vedere con una bicicletta a Roma, mortacci tua, ipocrita di merda, merda!
Silvano da Bergamo, si ricomincia subito alla grande, ragazzi. Silvano da Bergamo, poi ti presento, caro Parenzo, un personaggio incredibile. È la serata dell'influencer.
Non voglio conoscere nessuno.
E abbiamo, lo so che non vuoi conoscere nessuno, lo so, però devi sopportare. Intanto Silvano da Bergamo, il grande, non dico solo Silvano da Bergamo, dico il grande Silvano da Bergamo, è diversa la cosa.
Sì, ma non abbiamo ripetuto abbastanza, però oggi c'è una preghiera a favore di Nasrallah.
Sì, cioè, ma l'abbiamo già detto.
Ma non abbastanza.
C'è una preghiera, domani ci sarà una preghiera in un centro islamico a favore di Nasrallah.
Islamico di Roma, esatto, una preghiera per Nasrallah.
E ognuno può pregare il cazzo che vuole, che ti devo, se uno vuole pregare Nasrallah, pregassero Nasrallah, che ti devo dire? Io non prego nessuno, quelli pregano un terrorista di merda morto.
Ma pregano per un signore che voleva la distruzione della Stato di Israele.
Silvano, dimmi, lavorano anche loro.
Ciao a tutti.
Dimmi.
Ciao a tutti. Allora, io dico che quella signora lì che ha investito lo scippatore, io non vorrei abbracciarla, vorrei baciare dove cammina.
Baciare dove cammina
perché è troppo, ha fatto troppo per noi.
Ha fatto troppo.
E poi per il problema delle carceri.
Qual è il problema?
Il problema delle carceri troppo piene, non c'è più posto.
Sì.
E cazzo, basta sopprimerli.
No, ma sopprimerne
un po', ne arriva l'uccetto.
Tu dici la pena di morte.
Ma tu ti rendi conto?
Certo che ci vuole la pena di morte. Ma non vedete che
è a favore della pena di morte?
Che dobbiamo fare? Ammazzano tutti. Silvano, non vedete che ci ammazzano tutti.
Silvano è una persona che mi fa tanta tristezza. Ogni volta che Silvano parla, io penso che ogni volta che Silvano parla, i miei soldi, anzi i miei genitori che sono andati in tasca, hanno pagato sanità e istruzione di questo stronzo, cioè mio padre.
Mio papà, l'avvocato Parenzo,
non vuole essere citato e chiedo scusa, però mio papà che ha pagato le tasse, so,
tante tasse,
anni,
per tanti
tutti
anni
tutti le abbiamo pagate le tasse,
e se io penso che ha pagato le tasse, queste tasse in parte hanno contribuito
in quota parte,
sbagli, io le mie tasse le ho pagate
a pagare
io,
l'istruzione per questo povero
testa
stronzo e anche la sanità e anche la
Silvano, scusami, ma tu hai un tuo parere sulla questione del laboratorio trans e in generale della transessualità, mi sembra,
ma
no?
Sì,
anche quelli gli metto la corrente, altro che il laboratorio
la corrente
ci vogliono delle pene esemplari per questa gente, non si può lasciarli parlare.
Ma che c'entra?
Ma
che c'è, li facciamo parlare nelle televisioni?
Ma certo,
ma
i transessuali è normale, no? I transessuali che ti hanno fatto di male hanno un problema di transizione, vogliono, non si sentono a loro agio nel loro corpo. Dai, non è
allora,
si può...
come l'altra sera lì, continuate a dire signora Clizia De Rossi, signora un cazzo, quello lì è solo un culattone travestito.
Questo
non è una signora, signora, perché uno che ha la banana.
Scusami, Giuseppe.
Io di signore con la banana non ne ho mai viste neanche una.
Joseph da Siracusa, aspetta, Joseph, che vuoi dire a Silvano? Joseph, mi sembra che tu voglia dire qualche
cosa. Di minchia, shalom David, shalom. Dimmi, ma tu ancora fai parlare sto maiale degenerato e decerebrato di Silvano da Bergamo. Ma ti devi vergognare.
Perché, Silvano?
Questa non è libertà di parola, questo non è free speech. Tu dai voce alla merda. Tu sei la colonscopia d'Italia, sei. Ma come cazzo? Ma non ti vergogni? Ma
no,
non ti vergogni?
Assolutamente no. Silvano, quando
Silvano
dice delle cazzate, lo reprimo.
È un decerebrato.
Silvano, rispondi a
ma
Joseph.
Dai, nei confronti di Silvano da Bergamo è anche troppo educato, è troppo gentile.
Ma perché Silvano è un personaggio
di morte.
A pena di morte,
uno
può anche essere a favore della pena di morte. Negli Stati Uniti c'è la pena di morte.
Assolutamente no, ma questo è un razzista di merda, un decelebrato, un ignorante.
Silvano, rispondi a Joseph.
Di prima categoria.
Silvano,
ecco, è indubbiamente così.
Rispondi a Joseph.
E Joseph, posso solo dire che è un testa di minchia siciliano e basta.
Vabbè, siciliano quello è una
cosa.
Hai capito? Comunque niente, noi non risolveremo mai i problemi se stiamo qui
a guardare la televisione,
questi travestiti culatoni.
Ma che c'entrano i travestiti culatoni?
Voglio dire a noi quello che dobbiamo fare. Questo... Non hai visto la trapera?
Nessuno ti vuole dire niente, imbecille. A te nessuno ti vuole
denunciare
niente.
La gente, ma chi vuoi denunciare?
Joseph,
cosa
come rispondi?
Denunciare?
Joseph, rispondi a Silvano. Joseph.
Sei un coglione, Silvano dal Bergamo, sei un coglione. Guarda, mi dispiace soltanto che il Covid in quella zona dove sei tu si è portata via tanta brava gente,
Morte a Silvano, questo non si fa.
No,
si fa.
Assolutamente, ormai il Covid è passato, però sai, è un peccatuccio che un coglione del genere sia ancora in giro.
Grazie del dibattito, grazie
pure. Insulti, cose, grazie del dibattito. Ma quale dibattito?
Allora, è con noi uno dei più grandi influencer italiani, ma in realtà è anche un grande imprenditore che a tempo perso, ma non tanto a tempo perso, è sui social da tanto tempo con varie visualizzazioni eccetera, soprattutto con collaborazioni che noi conosciamo molto bene. Federico Menconi, detto il gentleman, buonasera. Allora, detto il gentleman, che è conosciuto, tu hai rispetto di persone che guadagnano, che fanno 20 milioni di fatturato, caro Davide? Hai rispetto?
Ho rispetto per chi guadagna, per chi col proprio talento, il proprio ingegno riesce a guadagnare somme più o meno importanti con il lavoro, la fatica, l'ingegno, eccetera. Io ho grande rispetto se paga le tasse e quindi ha
la mia massima stima. Un imprenditore nel campo dei denti, ha delle cliniche di denti, dunque guadagna.
Dopodiché non conosco esattamente il direttore che ha invitato in studio e chiedo scusa perché io conosco poco il mondo degli influencer, li conosco poco. Mio figlio è molto più addentro di me in tutte
queste dinamiche. Chiedi a tuo figlio se conosce il gentleman, non so
perché cazzo si chiama il gentleman, perché io di gentleman conosco questo suo soprannome.
I modi educati. I modi da gentleman.
Lei è diventato famoso nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, soprattutto per essere stato quello, ce l'ha detto anche la dottoressa Comi quando è venuta qui, che ha finanziato sostanzialmente l'estate della dottoressa Comi, giusto? Più o meno è funzionato. L'abbiamo vista nella sua villa che lei ha affittato.
In che senso?
Cioè, è colui che ha finanziato l'estate della Comi, l'imprenditore.
Cioè, si è portato quella svalvolata in giro?
Così sembra. Scusi, allora, possiamo fare chiarezza su questo, perché lei ha detto delle cifre, la signora Comi, quando è stata qui. Le vogliamo confermare? Quanti soldi ha speso per avere la Comi a sua, tra virgolette, disposizione?
Dico. Io ho sentito tante cifre, quindi essendo un gentleman non posso dire le cifre esatte. Ne ho sentite dire tante, a volte anche gonfiate. Diciamo che è una via di mezzo.
Però ha speso lei. Ho speso sicuramente.
Per affittare la casa a lei e suoi sorelle, poi sono andati sui genitori.
Ha fatto un regalo. Ma ha avuto qualche favore in cambio,
il mio nome è gentleman, quindi non è che posso dire
se lei se l'è scopato o non se l'è scopato.
Non posso dire nulla.
Sì, ma il pacchetto comprendeva anche le prestazioni extra oppure no? Menconi, questo bisogna risolvere, perché la signora Comi ha detto che lei è
Io sono un gentleman. Sono un gentleman.
Lei è un gentleman. Dunque, questa cosa qui non lo posso.
Ma perché un gentleman dovrebbe pagare quelle cifre per portarsi in giro una che non sa distinguere il giorno dalla notte e non conosce la capitale della Francia? Per quale motivo uno dovrebbe, come dire, godere della compagnia della signorina che non sa che cos'è l'enciclopedia Treccani?
Perché non gliene frega niente.
Esatto, non è che il nome del capo dello Stato manco conosce, neanche ne conosce il nome. Cioè, voglio dire, perché uno dovrebbe finanziare?
Sì, ma se io vado ad agosto in vacanza, non è che voglio la professoressa che mi spiega la storia, la geografia, eccetera. Voglio divertirmi con una bella ragazza, una figa, no?
Questo perché lei, diciamo, certo, oltre ad essere un imprenditore e tutto, lei è una grande amante della figa. Questo lo dico.
Quello,
e dunque lei si è sempre circondato.
Ma questo non c'è nulla di male. No,
nei suoi video si è sempre circondato di donne. Per esempio, mi risulta che lei abbia, per andare a prenderle, per fare poi i video, abbia un driver personale che porta, non ho capito.
Sì, allora un driver, una macchina apposita, quindi una Maserati, e il driver va a prendere le ragazze
in tutta Italia,
Le
porta a casa sua.
Vabbè, ma certo, le porta e poi
sono escort queste
non ragazze a pagamento, ragazze che conosco sui social, comuni, quindi comuni, non
a
pagamento.
Che lei comunque paga per fare queste prestazioni, immagino.
No, non pago.
Non le pago.
Ah no, pago il driver, ovviamente, pago il driver, pago il
ma
driver.
Ma loro non vengono pagate.
No, le posso portare a cena fuori, eccetera, ma non le pago. No.
Ed è successo qualche volta che, cioè, come funziona questa storia? Quelle le contatta.
Facciamo un esempio. Mi scrive una ragazza su Instagram di Bergamo. Ci organizziamo e dico: ok, io posso il mercoledì sera. Il mio driver parte alle ore X, va a prendere la ragazza a Bergamo, la porta giù. Sto con lei, vado a cena, mi diverto e pazzesco. Il giorno dopo, due giorni dopo, la ragazza torna su.
Ma lei non farebbe l'imprenditore normalmente?
Parenzo, non sono escort, perché sono ragazze comuni che conosco, non le pago, quindi non sono escort, sono ragazze che ci conosciamo.
Che vogliono anche
Instagram,
loro visibilità.
Magari a volte posso fare una storia con loro, taggarle.
Ma lei
cose
non
qui.
Farebbe l'imprenditore con le cliniche dei denti, amico mio?
Ti spiego, Cruciani. Visto che faccio l'imprenditore, ho una persona apposita che non mi fa perdere tempo. Quindi io dico: io finisco di lavorare alle 20. Alle 20:30, tempo di farmi la doccia, c'è la ragazza già pronta col driver. Vado a cena, eccetera, eccetera. L'indomani alle 7 il driver la riporta a casa. Fine. E quindi posso fare l'imprenditore.
Fermo là che torniamo.
La zanzara.
Una mia amica mi scrive: una volta sono stata a cena con lui quando avevo 19 anni, ho accompagnato una mia amica che mi aveva chiesto di uscire con lei, mi sono ritrovata davanti, poi c'è scritto sto coglione. Vabbè, d'accordo, questo è una
però vedi che ti scrivono,
però è vero, non l'aveva pagata. Scusi, lei può dire queste ragazze qua che lei sceglie, le sceglie anche che non hanno il 3 o il 4 davanti come età,
No, certo.
Cioè?
Solitamente massimo 29 anni.
Massimo 29 anni. Lei quanti anni ha, scusi?
Io 48.
48 anni.
Io dico questo. Bisogna avere un'età media giusta. Io siccome ce l'ho alta, prendiamo una bassa e facciamo la media, e la metà media è giusta.
Una roba incredibile, cioè a lei gli piace la figa giovane, diciamo la verità, a lei piace la figa giovane. Questo
cosa
punto,
ne pensi di queste
io penso che lui sia semplicemente una persona che ha una grandissima disponibilità economica, e su questo io non ho nulla contro. Grazie a questa disponibilità economica compra queste ragazzine
le
vacanze.
Ma questo è un altro discorso.
Se lei fosse un povero Cristo qualunque,
sono d'accordo. Però è ovvio che la ragazza piace andare sulla bella macchina, andare nel bel locale, andare in una discoteca, magari sbocciare delle bottiglie e fare una storia, essere taggata, quindi prendere follower, eccetera. Tutto questo
qualcuno dice che lei tratta le ragazze come una merce, diciamo, no? Come una merce.
No, è ovvio che io patichiare amicizia lunga, ci esco, ma non è che divento fidanzato, ci esco e
ogni
tanto ci divertiamo, eccetera.
Basta. Ma me lo dica pure, ogni tanto ci scopa,
certo,
in maniera consensuale.
Quello è ovvio, consensuale sempre.
Grazie al ristorante, alla Maserati,
grazie a tutto questo.
Non
certo.
C'è qualcuno che dice ecco Menconi.
Come figo, ci vado con lui, ma quello è logico, lo so anche da solo. Una di 20 anni non è che può dire come figo questo.
No, perché ma lei è vero che ha la fissa dei gabinetti? Scusi, la fissa dei...
Questa è un'altra cosa. Cioè? Perché io, diciamo, investo nell'immobiliare, no? Quindi ho locali, appartamenti, eccetera.
A 20 milioni di fattura dall'anno, in qualche modo ho bisogno di soldi.
Esatto, faccio mutui, leasing, quindi non è che li pago tutti.
E allora?
Che cosa faccio? Sin da ragazzino da quando ho comprato il primo appartamento, sì, dicevo c'ho un bagno, due bagni, tre bagni, e ogni volta che compro io aggiungo, compro uno stabile con due bagni, aggiungo due bagni, due bagni, due bagni,
cioè,
e
ne aggiungi altri.
Su, aggiungo, e quindi
quanti bagni c'hai in tutto?
Ad oggi sì, ne ho 167 più 5, 172.
Cioè lei è proprietario di 172 cessi sostanzialmente.
Gabinetti, esatto.
172 gabinetti.
E quanti culi ha, scusi?
No, ovviamente sono andati in locazione.
Lei ha figli, è sposato? Scusi.
Io sì, sono stato sposato, ho due figli.
Ha due figli. Che dicono dei figli della sua passione per la figa, del fatto che lei fa dei video?
Sì, ma io le lascio, saranno in imbarazzo.
No, ma che dicono? Quanti anni hanno?
18 e 14.
Ma maschi sono?
Maschio e femmina. Maschio e 18.
Ma che dicono di questa sua attività,
sì,
sui social?
Lasciato.
Non ne parlate.
Non ne parliamo, bravo. Non
ma perché
ne parliamo.
Si vergogneranno magari o no?
Ci può stare, però all'inizio magari per c'è stato un pochino, però ora è calma.
Direi.
Io non so. Allora, torniamo alla signora.
Ora, perché direi?
Ma infatti direi? Non capisco io questa cosa.
No,
cosa
di male, è chiaro che sono cose che generano imbarazzo. Ma di illegale niente, di illegale niente, si figuri. Però cioè, lei stesso lo dice, io solo grazie a tutti questi soldi riesco ad avere tutte queste donne. Altrimenti non la caccherebbe nessuno.
Ma facciamo un esempio, no? Se prendiamo ora non mi voglio paragonare a questo. Un personaggio
per la sua brillantezza.
Sì, ma se prendiamo un personaggio della televisione, senza far nomi, di 50 anni, 60, che ha belle ragazze intorno, non è che ci vanno perché è figo, ci vanno per tutto.
Beh, magari perché è interessante anche.
Può essere anche quello, però con tutto il contorno. Ovviamente non mi voglio paragonare a questi della televisione.
No, però stai dicendo una cosa molto chiara. Tu stai dicendo, grazie ai miei soldi riesco a portare portare fuori queste ragazze. Eccetera.
E non solo i soldi, perché sono i social più che anche i soldi aiutano, ma i social, sono i social che aiutano.
Scusa un attimo, tu è vero che c'hai su TikTok, c'hai mostri delle camicie tutte numerate uguali, che sembra...
Oh, esatto, cioè, vedi qua, c'hai 11.
Sì, hai 11.
Io ho 23 camicie blu, sì, siccome la metto solo blu, sì, per avere...
23?
No, anzi, no, 23, perché ce n'ho 22, perché è numerata dall'1 al 23, ma ho saltato da 17 per scaramanzia.
Sì.
Quindi, ogni giorno io le cambio, poi stasera, quando vado a cena, me le cambio, c'è un altro numero. Quindi, ogni giorno, e nell'armadio sono tutte numerate, 1, 2, 3, 4, 5,
6. Quanto spende col numero scritto qua?
Per un'idea, al mese, quanto spende?
Ha fatto un calcolo di quanto spende al mese in tutto, la sua vita?
A volte l'ho fatto, però non...
No, me lo dica che è interessante.
Abbastanza
poco. Quanto spende?
Abbastanza,
so, 100.000 al mese.
Solo di macchine ho 15.000.
Cioè 15.000 di spesa,
di auto
al mese.
Di noleggi, leasing.
15.000 al mese.
Sì.
E in genere il suo budget mensile, quanto avanti può arrivare di spesa?
Non lo faccio.
Più o meno 100.000
al mese.
100.000 al mese. Almeno?
No, 100.000
al mese. 50, sì, però. 50, 60.
Beh, scusi, però se sono 12.000, mi faccio
ma mica li sta rubando, se ce lo può dire tranquillamente.
No. Se sono solo 12.000 di macchine, più il mangiare, il vitto, l'alloggio, i bambini, i ragazzi, il mantenimento,
certo,
dei ragazzi,
sì,
lei,
sì,
lei ne frulla 80 al mese. Lei frulla 80k al mese,
no,
il che vuol dire 80, che 80, per
troppo,
tenere questo operatore
troppo,
di vita,
tra i 50 e gli 80, diciamo, tra i 50 e gli 80.
Di meno di 80, dai,
meno
diciamo di 80.
Tra 50 e gli 80.
Ma non è possibile.
E ragazzi, ma che cazzo, ma sono soldi suoi, che cazzo ce ne frega a noi?
A me dispiace. A
ma perché dispiace? Perché
dispiace.
Che cosa è che ti dispiace?
Ora
no?
Non capisco tantissimo. Dispiace.
Mi dispiace
cosa?
Scusi, questo modello
su
che 10
ragazze
modo
su 10 ragazze che lei porta a casa, in piscina, a casa sua, a cena fuori, esatto, sulle Maserati, eccetera, in media
70%.
Qua, se ne scopa il 70%?
Più o meno sì.
70%.
70-80.
Possibile che tra questi non ci sia Michel Comi? È impossibile, Menconi, dai.
No, e poi ti spiego cosa c'è. Se ho voglia di uscirsi la seconda volta, la percentuale aumenta, ma tante volte magari a distanza non ci incontriamo più e magari me la brucio.
Te la bruci così.
Cioè, se è ovvio che ci esci la seconda, la percentuale va al 95.
Però
a volte è distante, comunque, il driver deve andare di qui, di là.
L'80% di quello con cui esci comunque più o meno...
70-80, dai.
Tra il 70 e l'80 te le chiavi. Alla
sì,
fine.
Sì, sì.
Scusi, però allora, siamo in una media, la media si alza allora di come numeri, come numeri a questo
spiego
punto.
Spiego cosa c'è.
No, all'anno, a quanto siamo all'anno.
Allora, io ho passato 2023.
Sì.
2-3 la settimana nuove, tutte le settimane.
2-3 settimane nuove.
Io ogni giorno mi alzavo e avevo 2-3-4 messaggi di ragazze, cioè, che mi scrivevano.
Che si proponevano.
Poi, ovvio, magari una è a 500 km.
Dunque, 2-3, facciamo un calcolo rapidamente, ragazzi. Io da 2-3 a settimana nuove. Per tutto il 23, 2-3
sì, ma non è, ripeto, il 70-80, poi ci ho fatto qualcosa.
Appunto, 2-3 settimane nuove significa, facciamo che siano 2 a settimana nuove.
52 settimane sono un centinaio, 110, no?
110.
Più o meno.
110,
usciti.
Dunque.
70-80.
80 se le chiavate, insomma.
Più o meno.
80,
dai.
80, vabbè.
Più o meno,
80, quante sono alla fine? 8 al mese, diciamo.
Non
una
è
cosa
che
cioè,
sono cifre,
8 al mese.
No,
non è che sono 8
cifre,
tutte nuove, però.
Nuove.
Perché
poi magari
a lei piace la novità.
Sono d'accordo, poi che ne so, quella magari ti richiamava. beccava, ci riuscivi anche dopo 20 giorni, un mese, magari la ribeccavi in una serata.
Lei è dotato?
No, normodotato.
Normodotato, lei è normodotato, ma super dotato a livello di soldi. Questo è il punto. Grazie, Federico Menconi. Grazie. Chi c'è qua? Tiziano da Trento, vai Tiziano, dimmi. Dimmi Tiziano.
Eccoci.
Che gente.
Dimmi Tiziano.
Oh, buono. Allora, dimmi. Se andiamo avanti così, si incendia il mondo.
Se andiamo avanti così, hai detto?
Si incendia il mondo.
Beh, sì, quello quindi, è proprio. In che senso, scusa?
È stato detto da varie personalità. Santi, beati e anche da personaggi esistenti che praticamente stiamo andando verso una guerra nucleare. Questo no, l'ha detto.
Speriamo di no, caro amico da Trento.
Apparizioni della Madonna di Akita 1973.
La terza apparizione della Madonna nel 73. Cos'è che ha detto la Madonna nel 73? Scusa, la Madonna di non so dove, di Akita. Che cosa ha detto?
Sì, apparsa a Akita in Giappone nel 73.
Avevo capito che ha detto la Madonna nel 73.
Nella terza apparizione ha fatto accenno a una esplosione nucleare.
Sì, amico mio, però noi siamo passati, scusami se te lo dico, caro amico da Trento, noi siamo passati a un grande racconto contemporaneo, diciamo, di un signore, imprenditore che ama moltissimo la figa, ci ha detto anche i suoi numeri, ci ha detto come usa i suoi denari, eccetera, al fatto che arriva un signore da Trento e dice che ci sarà alla fine del mondo la guerra nucleare perché la Madonna, l'apparizione della Madonna di Akita nel 73 avrebbe previsto un'esplosione nucleare. Esatto. Mi sembra una follia, amico mio, no? Però ragioniamo, fermi.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
I wouldn't stop moving if I could stop moving. Look out.
Aeroporto di Ponta del Cada, aereo cancellato alle 9.40 di mattina. Per supplire al disagio ci riempiono solo con alimenti di scarsa provenienza. A un certo punto proviene dall'intestino lo stimolo che ci fa correre verso il bagno. Uomini, donne, handicappati. Ed è lì che esce il tamburiniano che è in noi. Direttorissimo, amico mio!
Che serata, ragazzi, è la serata degli influencer o quelli che lavorano sull'internet. In realtà l'ultimo era un imprenditore, però abbiamo da Tiziano da Trento, che ci stava dicendo una cosa terribile, cioè la guerra nucleare, eccetera, eccetera. Dove ti trovi, Tiziano?
Anche la Madonna di Civitavecchia nel 1995, quella che ha lacrimato sangue, ha detto...
Sì.
State andando verso una guerra nucleare, ma se vi convertite siete ancora in tempo per fermarla. 1995.
Come faccio, amico mio, però scusami, Parenzo non si può convertire perché è di religione ebraica.
Io volevo assicurarlo.
Che cosa hai fatto?
Siccome è troppo difficile convertirsi, pregare, queste cose qua, è la cosa migliore, ma è la cosa molto difficile. Sì. Allora ho formulato un testo per mettersi in contatto.
Ah, che bello.
Sì, ho formulato un testo per facilitare moltissimo il contatto con le forze celesti.
Benissimo, grazie.
Con Gesù e la Madonna.
Sì.
Questo testo l'ho consegnato ieri in una questura.
Questura ha molto lavoro da fare in questo periodo, specialmente.
Pazienza, a Trento la questura ha delle cose interessanti da fare. Poi comunque che c'entra il fatto del testo con cui comunicare con la Madonna o con Gesù, con la questura? La questura che c'entra? Non sono le leggenti di Medjugorje.
Cosa le hanno detto
in questura? Hanno preso gentilmente questo suo appello.
Hanno preso gentilmente lo scritto.
Lo hanno preso
unitamente a 65
e lo hanno messo nel trita documenti.
A 65?
Nel trita documenti.
65 cosa?
Assieme a 65 prove hanno trattenuto il plico, assieme a 65 prove secondo cui se si va avanti così si va diritti verso una guerra nucleare o danni enormi
a chi l'ha consegnato questo plico e questo scritto
in una questura, non dico quale perché poi gli arrivano magari molte telefonate. Non ho
non arriva
di
nessuna telefonata
di Bolzano in una questura.
Però
ecco,
scusi, una questura. I signori poliziotti si vedono arrivare un signore con un plico in mano in cui dice: qui ci sono le prove che si scatenerà una nuova guerra mondiale. Ma secondo lei, oggettivamente, no. Tiziano, ma possono prendere sul serio questa roba qua? Avranno detto: questo è un povero pazzo e andiamo avanti. Comunque, io le voglio dare.
Ho consegnato assieme lo scritto che facilita moltissimo la conversione, è un nuovo modo di pregare per facilitare molto la conversione e l'unità con le forze celesti, col cuore di Gesù e della Madonna.
E perché facciamo questa preghiera
così, andiamo nei casini. Questa guerra iniziata in Medio Oriente, in Terra Santa,
per
non
carità.
Finirà più.
Per
lo
carità.
Sapevate che non finirà più?
Non lo so, amico mio.
Ci sono milioni di persone che si convertono, si fermerà. Se non ci saranno milioni di persone che ci convertono,
miliardi. Guardi,
le voglio dare una brutta notizia.
Tolto il sottoscritto, che ovviamente appartiene a un'altra azienda, oggi peraltro è il capodanno ebraico da stasera, e non ho nessuna intenzione di convertirmi, ma le voglio dare un'altra brutta notizia. Nel mondo ci sono miliardi di musulmani che non mi sembra abbiano alcun interesse a convertirsi, a seguire il suo appello.
A partire dai signori di Teheran.
Esattamente.
Il
2 novembre 1975 parla Gesù.
Chi parla?
Alla Beata Teresa Musco e dice Gesù,
Chi parla?
La guerra tra i popoli
Gesù
è cominciata e non finisce più fin quando si sono distrutti l'un l'altro. Essi mi hanno respinto, scacciato dalla loro vita e non mi resta che attendere di essere spettatore. Vedere fino a che punto arrivino, allora è grave.
Ma chi ha detto questo?
Ma questo qua ha detto Gesù alla una beata nel 75. Sì, sì. Vabbè, d'accordo. Gesù nel 75, era già deceduto, credo. Secondo comunque, ha parlato dall'aldilà alla signora beata.
Lui dice:
qual è questa beata?
Nel 75.
Qual è questa preghiera, Tiziano? Non ho capito.
No, questo è un testo che non ho il tempo di leggere perché voi mi mozzate. Perché è lungo 15
questo
righe, per cui non esiste.
Ma come inizia? L'incipit, almeno l'incipit, amico mio.
È diretta a tutti i presidenti della Repubblica di ogni Stato del mondo.
Vai, sentiamo.
E si intitola La Suprema Conquista.
Vai.
Il presidente, cognome e nome, con il suo popolo per la sua nazione, con esemplare suprema decisione davanti al mondo e per il mondo intero. Data la condizione altamente rischiosa che gravemente incombe sull'umanità, dà inizio al paradigma vittorioso e gli dà inizio alla rivelazione del terzo millennio, esplicando, mirando, e sotto c'è appunto il testo della suprema conquista, e cioè: grazie a tutta l'umanità passata e presente, è stato definito finalmente il pensiero più importante di tutti, è il pensiero più importante che per primo deve essere e rimanere sempre acceso, è l'unico che disinnesca il male.
E cioè, siamo rotti al cazzo pure della preghiera. Vi presento un altro protagonista del mondo TikTok che si chiama Federico Rossi da Riccione. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Io la voglio introdurre, caro amico mio, con questi audio, perché lei, insomma, fece una volta una roba incredibile pur di raggiungere, diciamo, la popolarità su TikTok o sui social, perché lei vive oggi di questo, giusto?
Sì,
finché dura, lei che cazzo gliene frega? Esatto. Ma che mestiere faceva prima, scusi?
Ho fatto tante cose, da responsabile sportivo in un centro team di telefonia, poi ho fatto il direttore sportivo in una squadra corse, quindi non c'entrava nulla.
Nulla. Comunque, però adesso guadagna solo sui social.
Esatto, finché dura. Lo dico sempre, cioè, questa cosa del finché dura, perché può finire anche domani.
Benissimo. Lei, a un certo punto, sua moglie stava
alla consapevolezza.
Sì, la sua moglie era in sala parto.
Sì.
Era in sala parto e lei diffuse su TikTok codesti video che non possiamo vedere naturalmente, però possiamo sentire cosa accadde. Vai, regia.
Sono proprio curiosa di capire questi dolori di cui parlano tutte quante, disse Wonder Woman prima di trovarsi a fare urli che richiamavano le persone dal piano di sotto e la bambina non viene fuori.
Ma questa era sua moglie in travaglio, scusi.
Cos'è sta roba?
Questa era
terribile.
Cioè, lei ha mandato online i gemiti di sua moglie in travaglio.
Beh, attenzione, prima di tutto c'è stato il consenso.
Vabbè, questo ci mancherebbe altro.
L'ho fatto, ho detto,
ma è una follia assoluta.
Lei ha detto sì, non c'è problema, e quindi perché no? Era per far capire alle persone che Comunque sia, non è una passeggiata questa.
Sì, ma ho capito, ma per far capire, per fare casino e per avere una cosa shock, diciamo, la moglie è travaglio.
Certamente, cioè, tutto quello che è social è estremizzato.
Tutto quello che è social è estremizzato. Noi una volta è stato accusato di aver sponsorizzato una pagina che vendeva solo roba fake, vero?
Assolutamente sì.
Quella ha preso la moglie?
Sì.
Come?
Come? Che hai detto, Davide?
La moglie, dico. No, dico la moglie, come si prende la moglie, come l'ha presa sta roba?
Ma no, ma era d'accordo, immagino, cioè.
No, subito lì per lì, quando ho fatto i video non era d'accordo. Dopo mi ha dato il consenso,
dopo
l'ha dato. No, nel senso, io ho fatto i video, lei era lì che stava soffrendo, neanche mi guardava. Dopo ho detto si può fare,
ma ti mandava a fanculo,
certamente, lì per lì sì.
Scusa, tu stai lì, hai fatto senza il consenso, l'hai preso dopo il consenso, grazie,
no,
a cazzo,
prima di postarlo,
cioè,
prima
mentre
di postarlo,
quella era il travaglio, ma tu ti rendi conto?
E che devi fare?
È durato 60 ore il travaglio, quindi.
Ma comunque tu sei stato accusato di sponsorizzare una pagina che vedeva roba fake, cioè i Rolex, cose del genere.
Esattamente, sì, non è stata proprio così, ma hanno accusato di altro, cioè di truffa, hanno fatto passare come se io vendessi Rolex
falsi. Ma tu lo sapevi che erano falsi o no, sì, Rolex?
Prima di tutto non li vendevo io.
No, sì, certo, ecco. La pagina che sponsorizzavi, sapevi che era falso, era tutta roba falsa?
Chiaro, ma veniva specificato, veniva detto quelle 3-4 storie che ho fatto per sponsorizzare questa pagina, si specificava che erano Rolex falsi, nel senso, chi non può permettersi il Rolex vero, per quanto non sia, capito, la legge italiana non lo permette.
Ma la Rolex sarà pure incazzata per questa roba qui.
Questo io non lo so, però all'epoca, quando è partita questa cosa,
è un danno mostruoso.
Adesso come adesso si sanno queste cose, 6 anni fa no.
Cioè, quanto fattura lei con le sue attività sui social, con le aziende, eccetera?
Ma attualmente dai 6, 7, 8 mila, 10 mila al mese al massimo, quando va proprio bene bene bene.
8-10 mila euro. Scusi un attimo, lei che pensa, per esempio, parliamo di attualità, della signora d'Alpino che ha messo sotto quell'extracomunitario. Vediamo un po' che pensa dell'attualità.
Ma io dell'attualità, cioè, c'è poco da pensare. Nel momento in cui un extracomunitario viene nella nostra patria per rubare, stuprare, rompere il cazzo, fare danni, non cercare, no, certamente c'è sempre la rondine che fa primavera, 1 su 10, 2 su 10 possono venire a cercare un lavoro. Normalmente quando si legge ha rubato, ha stuprato, ha violentato, ha fatto, è sempre un extracomunitario.
Secondo te ha fatto benissimo la signora là,
si doveva fermare alla prima.
Ma chi te l'ha detto?
Si doveva fermare alla prima.
Dopo 3 volte passi di là.
Chi te l'ha detto?
Cioè, comunque tu dici, se uno decide di fare il rapinatore, alla fine sono cazzi tuoi.
Male, è il rischio del mestiere, cioè uno decide di lavorare su un tetto, può cadere e morire, tu decidi di scippare una vecchietta di 50-60 anni, questa ti butta sotto, sono cazzi tuoi, ha fatto bene.
Sono cazzi tuoi. Scusi, a lei interessa la crisi in Medio Oriente? Cioè,
No, parlo di tante cose, mi occupo di tante cose.
Non te ne frega cose,
ma non perché cazzo. Tanto non potrei cambiare di non certo io niente. Le cose. Quindi.
Per cui dice, perché ti interessate niente, a questa cosa qua?
Non
è una cosa di cui la gente si occupa tutti i giorni, no?
Perché? Ma se ne devono occupare i politici o chi di dovere, non possono far nulla loro. Loro, di sicuro non devo farlo io, che faccio tutt'altro.
Quelli di ultima degenerazione che occupano le strade, quale sarebbe la sua ricetta, per esempio?
No, quelli non li sopporto, però dopo ognuno ha le sue teorie, i suoi pensieri, fanno perdere tempo a chi deve andare a lavorare.
Dunque, fosse per lei, che cosa farebbe?
Maniere un po' più forti, non estremizzate, però
un po' di legnate, andrebbero
un po' di legnate, bisogna dargliele. Anche lì è sempre a rischio del mestiere, ti metti in mezzo a una strada dove c'è il camionista che deve andare a lavorare.
Se ci fossi tu, per esempio, se ci fossi, che sei anche un po'.
No, se ci fossi io no, perché purtroppo in Italia funziona che se alzi un dito, se fai qualcosa che non lo permette.
L'istinto quale sarebbe?
L'istinto sarebbe quello di prendere per i capelli e li tiri nel fosso di fianco alla strada.
Li tiri nel fosso direttamente.
Beh, giustamente.
Ma sono metodi, ma non è consentito dire delle cose, li tiri nel fosso come fossero delle bestie.
Questo è quello che lui vorrebbe fare. Poi
io vorrei farlo, ma ho la consapevolezza che non si può fare. No, perché.
Ma è gravissimo usare anche solo questo linguaggio, li vorrei trascinare.
Ho capito, ma questo è quello che uno ha in testa. Anch'io godo quando c'è qualcuno che li piglia e li butta dall'altra parte della strada.
Ma ho capito, ma tu non puoi dire grazie del contributo a uno che dice che li vuole trascinare e cose della strada. Ma non c'è nessun contributo.
Di sicuro non dobbiamo dire grazie a loro che si mettono in mezzo alla strada, perché non hanno un cazzo da fare, hanno le loro teorie e le loro cose nella testa e fanno perdere tempo.
Così,
a chi deve andare a lavorare.
Il suo giudizio, cioè, invece, ecco, chiuderei col suo giudizio su OnlyFans, che è una cosa di cui parliamo molto. Che ne pensa delle donne che stanno su OnlyFans, dell'universo femminile che popola anche codesta trasmissione? Caro amico.
Allora, la cosa che mi disturba di più è quando scrivono nella bio content creator, sì, dovrebbero scrivere content creator, perché creator io creo video, io creo contenuti, loro sì, vendono la loro fagiana per quattro soldi.
Scusi,
quindi...
scusi, però lei che contenuti crea? Contenuti crea, per esempio, sua moglie che è in travaglio, sua moglie che sta per partorire.
Io faccio, posso fare video dove faccio ridere
la moglie,
no, quello c'era, non travisione.
Vabbè, ho capito, lei dice, lei è un
io creo contenuti, nel senso faccio il video che fa ridere, faccio il video dove parlo di temi d'attualità, faccio il video serio, faccio video loro vendono la loro fagiana per quattro soldi.
Ho capito, quindi... ma qual è il problema? Che gliene frega
no, a me non me ne frega assolutamente un cazzo, però che non vengano a dire è un lavoro, è normale.
Beh, un lavoro,
sì, sì, un lavoro, sì, la porno star è una troia, quello è.
Vabbè, una troia, perché lei lo dice così in maniera...
Ma perché uno deve...
Cioè, se fosse sua moglie non lo farebbe mai, non lo permetterebbe
di sicuro
mai.
Non potrebbe essere mia moglie se fosse i fans, quindi
mai.
No.
Lei ha una visione piuttosto patriarcale, diciamo, della
porno. Non è patriarcale, perché loro adesso ci marciano sul discorso...
Sul patriarcato, diciamo.
Sì, sul patriarcato. Hanno voluto i diritti, pari opportunità, tutto uguale, per arrivare
loro
a...
Chi, scusa?
Per arrivare a...
Le donne... Come sempre, come gli extracomunitari, ci sono 2 su 10 che sanno cosa voglia dire il discorso della parità dei sessi.
Invece?
Le altre 8 sono per, finalmente possiamo mettere anche noi le tette di fuori su Instagram.
E allora qual è il problema?
Sì, questo? Ma cioè, prendono una cosa nata come una cosa importante, come la parità
dei sessi.
Per
fare le mignotte. Dici.
Per fare le mignotte.
Ma ho capito, ma fare la mignotta è grande, un grande esempio di libertà, una grande
ma
dimostrazione.
Sì, fanno benissimo, però se a me chiedono cosa ne pensi, io dico sono delle mignotte.
Sono delle mignotte, va bene. Federico Rossi, grazie, fermi tutti.
La Zanzara.
Cioè, fatemi capire, mentre l'Iran bombardava Israele, voi stavate intervistando una che si sgrilletta con un moncherino. No, vabbè, amico mio.
Tu non puoi capire quando godo, sono un'altra persona, perché mi piace godere, godere, urlo anche di piacere, stringo le gambe del mio uomo, perché non voglio che mi molli e godo, godo. Ma che ne sanno sti quattro scarcagnati che cosa vuol dire godere? Essere proprio se stessi, uscire fuori dal corpo e dare l'anima.
Era Anna da Roma che spiegava il senso del suo messaggio sul godimento, caro Parenzo. Ormai siamo arrivati veramente a tutto. Si dà tutta la signora Anna da Roma. Ti dà fastidio? Ti dà fastidio che
no,
si...
No, mi
che
fa orrore.
Ti fa orrore. Cioè, sentire una donna
mi
che gode,
orrore.
Sentire questa donna anche, voglio dire, non di primo pelo, che gode di fronte alla vita, di fronte anche a un rapporto sessuale, perché ti dà così fastidio? Non lo capisco io.
Mi dà proprio fastidio la voce e la grettitudine. Cosa vuol dire la parola grettitudine? Cioè, una persona gretta, è una persona anche cattiva, brutta, ma non brutta, io non entro nel merito, per me non è, non voglio fare body shaming, non c'entra fisicamente, proprio brutta, brutta dell'anima, perché ha questa cattiveria che si esprime anche attraverso la voce, mi spiego?
Francesco Paolo da Bologna, poi ti presento il terzo,
no, non mi presentare
anche
nessuno.
Creator, diciamo, della giornata, detto il divino, Fabio Bellicini, buonasera intanto. Buonasera,
è una fiera di idioti.
Buonasera, buonasera, no, vada pure, parli davanti al microfono.
Perfetto.
Benissimo, intanto sento Francesco Paolo da Bologna, abbiamo un caso qui abbastanza incredibile, lei sostanzialmente è autistico, giusto?
Sì.
Che vuol dire? Che grado di autismo ha?
Il mio è un autismo funzionale, quindi di fronte alle persone normali nessuno lo potrebbe dire. Quando io glielo dico sono in grado di capirlo, ma altrimenti...
Ma che vuol dire allora? Che tipo di autismo?
Ho bisogno di una regolamentazione della vita, di essere molto regolare su tutto, certe cose...
Ma prendere dei farmaci?
Sì, assolutamente.
Cioè senza farmaci leva una forma... Ci spieghi che autismo
è? No, l'autismo in realtà non è che gli fai niente con i farmaci, prendo farmaci per altri motivi.
Però lei ha una certificazione, prende la pensione di invalidità in quanto autistico?
No, prendo la pensione di invalidità in quanto disturbo schizoaffettivo, che
e lei è un bipolare sostanzialmente?
Molto peggio, molto peggio.
Cioè?
Disturbo schizoaffettivo significa che se non sono medicato vedo le cose che non esistono, sogno le cose e come le persone con demenza senile confondo i sogni con le memorie, quindi cose che ho sognato è come se mi fossero successe
dal
vivo e mi devo rendere conto.
Ma tutto questo senza se non è medicato, cioè
se non
prende le medicine, però le prende continuamente.
Sì.
Ogni tanto te le scorda.
Qualcosa sfugge perché non sono perfette.
qualcosa sfugge, qualcosa. Lei nello stesso tempo, però, pur avendo tutti questi problemi, fa il porno attore, in passato ha fatto pure l'escort. Sì, ma lei lo dice così, cioè lei è il primo caso di autistico, di persona autistica. Lei dice praticamente un po' schizofrenico, diciamo.
Sì,
no?
Sì,
tipo,
sì, assolutamente.
Come sì, ma sì.
Perché questa mia condizione non mi fa sentire queste cose come strane, è questo. E da cosa dipende tutto questo? Dipende da una povertà veramente sfrenata, per cui per me post-Covid, licenziato e tutto, era staccato da dipendenze economiche, da persone a cui appoggiarmi, eccetera, era o questo, la rapina a mano armata, ho deciso di fare questo.
Ha deciso di diventare cosa?
All'inizio è partito tutto con l'idea: apriamo OnlyFans, mettiamo le foto mie, perché facendo anche bodybuilding, avendo fisico, eccetera, vediamo questo mondo come va, così. Eccetera. Sì. Il fotografo che trovo allo shoot mi fa: ma te non hai mai pensato di fare escort? Io dico: ma dove cazzo vogliamo andare? Due settimane dopo mi sono trovato senza soldi, con la gatta che andava portata al veterinario e 700 euro di debito. Ho detto: scusa un attimo, spiegami come funziona.
E hai fatto pure quello. Hai fatto pure quello. Scusi, il suo uccello è, cioè, ecco, è consistente per fare questo mestiere? Oppure
vuole vedere? Però, scusami,
no, ma
cosa
non si può vedere.
No. La regola che mi ha detto il mio manager prima di venire qui: se lo vogliono vedere, devono pagare.
Ma no, ma io non voglio vedere niente.
Ma non possiamo vedere nulla. Io non voglio vedere niente. No, a parte che non pagherei mai per vedere delle porcherie. Sì, non pagherei manco una lira.
Lei è anche un manager.
Sì, sì.
In tutto questo è un manager. Che fa il manager?
Io sono pessimo con i social. Il mio manager si occupa di
un manager. Cioè, abbiamo sostanzialmente un content creator, porno attore, in passato escort, autistico. Sì. Questo è il quadro, diciamo, il
e
quadro.
Non sono, prima non sono
con
l'unico.
Un manager. Con aspetta, un manager. Con un manager, come fosse Amadeus, cioè siamo al delirio totale.
Ma perché?
Siamo al
delirio. Scusi. Chi cazzo è che sta parlando dall'altro lato che non
vedo? È Parenzo. Che prende anche una pensione di invalidità, peraltro.
Sì.
Cioè, perché non gliela tolgono? Lei guadagna come lei guadagna a fare l'escort, c'ha la pensione di invalidità. Cioè lei c'ha una pensione di invalidità.
Lei ha guardato il mio conto in
banco. Ma no, ma va bene.
Allora, la pensione di invalidità rimane fino a certi guadagni.
Ma quanto prende lei la pensione di invalidità?
Su 340.
340 euro. Sì. Lei prende 340 al mese e poi fa tranquillamente.
Cioè, ma è incredibile.
OnlyFans, eccetera, poi per
no,
carità.
No, attenzione. Rientrando all'interno di certe cifre si mantiene la persona.
Per carità di Dio, scusi, per carità.
Non si fanno i soldi che pensate voi.
Ma lo so benissimo, ma guarda,
voi.
Lo so benissimo.
Se mi fa questa domanda non sembra.
No, ma lo so, però lei comunque continua a prendere la pensione di invalidità, questo è il punto fondamentale. Cioè lei ogni anno lo Stato le dà questo e nello stesso tempo lei. Comunque...
Secondo lei io smetto di essere invalido perché faccio questo lavoro?
Ma no, ma, allora? Vabbè, ma lei può prendere,
capito,
per me, può prendere tutti i soldi che vuole. No, questo lo dice Parenzo, poi può fare quello che vuole, a me che me ne frega a me.
Le persone che hanno avuto una vita facile possono pensare certe cose, le persone che non hanno mai avuto di fronte difficoltà come il signor Parentesi,
Parenzo,
possono pensare,
Parentesi.
Non è un nome importante. Non è un nome importante, non sembra una
signor
persona
Parentesi
importante.
Parentesi non mi ha chiamato nessuno. A me non interessa essere conosciuto da lei, guardi, non me ne fotte un cazzo.
Ma si vede.
Io questiono semplicemente il fatto. Ma no, per me lei mi sta anche molto simpatico, figurati, ha una storia brillante, divertente, eccetera. Dopodiché il fatto che lei riceva una pensione di invalidità e guadagna quelle cifre, secondo me quella pensione
quali
le
cifre
va tolta,
guadagno secondo lei? Ma chi cazzo è lei? Quali cifre guadagna secondo lei? Quali cifre guadagna lei adesso? Quali cifre guadagna lei?
Lui però non prende la pensione di invalidità.
No, mi dica quante cifre
prende. Ma non si scatti perché lei è piuttosto grossa.
Ma
io
mica prendo la pensione di invalidità.
No, mi dica quanto guadagna adesso.
Ma guadagnerà 300-400 mila euro l'anno.
Ma quanto vuoi? Ma che te ne frega te?
E sti cazzi, e viene a cagare il cazzo a me per 340 euro con il culo che mi sono fatto
io. Però devo dire la verità, allora,
ma io non so
cosa
si è fatto lei, ma se uno guarda, a me interessa solo l'aspetto
scusi,
politico.
No, un secondo. Io ho rotto la schiena, ho avuto una gamba paralizzata, vuole che rompiamo la schiena anche a lei per farle sentire cosa vuol dire essere invalido?
Lei ha ancora diritto alla pensione di invalidità nonostante guadagni quella cifra? Cioè quei 300 euro forse non farebbero meglio in tasca?
Lui dice che non sai la cifra che guadagni e dunque rientra nei criteri giusto per ottenere la pensione di invalidità.
Certo.
Uscire fuori, scusi, lei quanti per fare quel fisico che ha quando faceva bodybuilder si sarà un po' dopato, diciamo.
Faccio tuttora.
Lo fa tuttora, che prende?
Adesso sono in periodo di salute, è solo una dose per mantenere i livelli base di testosterone, un filo di insulina per la dieta.
Però di solito?
Di solito faccio periodi di preparazione che durano 4 mesi, mi faccio i miei esami prima e dopo e a seconda dell'obiettivo prendo.
Ma tutto questo influisce sulla sessualità, per esempio?
Dicono tutti di sì, in realtà no. Cosa succede? All'inizio, quando facevo escort, facevo uso di un farmaco per il bodybuilding che aveva come effetto collaterale di creare un'ipersessualità, quindi questo mi consentiva anche di avere rapporti sessuali con uomini, che adesso, anche volendo, impossibile. All'epoca questo farmaco rendeva possibile fare sesso con qualsiasi cosa.
Poi in che senso?
Bastava un qualsiasi tipo di istinto sessuale, anche fasullo, anche inventato, per creare un'erezione e mantenerla in qualsiasi contesto.
A prescindere dalla persona che c'è davanti, anche il tavolino.
E quel farmaco ha anche come effetto collaterale di creare una sterilità che dura solo per la durata del farmaco.
Cioè, sterilità completa, cioè,
è reversibile. Per la durata del farmaco, con questo farmaco qui si è sterili, si ha un'ipersessualità, per cui si può farlo con qualsiasi
cosa. Non lo dica così a voce alta, sennò tutti quanti corrono, diciamo, a prendere
questo. Si rovina la vita con questo farmaco, assolutamente. L'ipersessualità non controllata è una delle cose peggiori di questo
mondo.
Magari
qualcuno può piacere per lavorare, diciamo, no?
Lei pensa alle cazzate che facciamo noi uomini per il sesso, per le donne, se le immagini moltiplicate per 10, sì, ok?
Certo, mi
il
un
fatto che non bastino le donne.
Lei andava con tutti, certo, erano sessuali, contro uomini.
Beh, io faccio porno trans tutore, in realtà. Io sono sono dentro una comunità trans di Milano perché per un discorso di diritti, per un discorso di persone... Così come nel porno ci sono esseri umani dietro a questo, ci sono esseri umani dietro a persone che vengono viste dalla società come esseri sessuali e come oggetti semplicemente sessuali. Ci sono esseri umani dietro che hanno a loro volta delle personalità, degli interessi che non trasparirebbero assolutamente dal loro lavoro e da come vengono portati nel mondo dei social, che è qualcosa di interessantissimo.
Ma tu sei attratto dai trans personalmente, no? Hai un'attrazione per i trans?
Io sì, io sono stato, ho avuto ragazze trans.
Benissimo. Però non ti senti omosessuale, non hai un'attrazione per il maschio?
No, per l'uomo maschile no.
Ma perché?
Ma la persona che è dall'altro lato del microfono che io sento, signor Parenzo.
Parenzo si chiama,
esatto.
Parenzo, sì, Parenzo.
Ma perché sembra scandalizzato dall'attrazione nei confronti degli uomini quando ha la voce di una persona attratta dagli uomini? È questo che mi sospettisce. Io ho avuto molto a che fare con la comunità LGBT, con la comunità gay. Sì, questa è la voce di un uomo attratto dagli uomini. E non capisco perché appare così scandalizzato.
Ma lei sa che
una persona non ha questa voce normalmente. Una persona fa questa voce per mostrare la propria attrazione nei confronti degli uomini. Quindi non capisco perché questo uomo appaia scandalizzato.
Tu sai che c'è una famosa canzone.
Me ne fotto di quello che fa lei.
Tu sai che c'è una famosa canzone che si chiama Davi sta andando trans. Il caso. C'è un'attrazione nascosta nei confronti del transessuale.
Ci sono diversi tipi di attrazione nei confronti delle persone transessuali che si possono provare. E su questo ho anche fatto un reel. Ci sono le attrazioni più convenzionali.
La sua qual è?
Ci arriviamo. L'attrazione più convenzionale, che è l'attrazione delle persone che tipicamente feticizzano le persone trans, ovvero l'uomo che è attratto dalla donna con i genitali maschili. Okay. Questa è l'attrazione più convenzionale ed più legata alla fetish. Sì. Poi ci sono le persone che invece sono attratti al corpo femminile, il genitale non gli interessa, quindi nel rapporto lo ignorano neanche, hanno rapporti
d'attivi,
eccetera. E la terza sono le persone che invece sono attratte alla crescita della persona, che nasce come un determinato individuo e si scopre qualcosa e ha una crescita, uno sviluppo personale.
Questa è la sua.
È la mia, perché così come il bodybuilder nasce con un fisico maschile e fa uso di ormoni maschili per ottenere il corpo nel quale si sente di dover crescere, l'individuo trans nasce con un corpo maschile e fa uso di ormoni femminili per ottenere.
Grazie divino.
La zanzara.
Pensate quale problema mentale c'ha Clizia De Rossi, che pensa che un trans, o meglio un uomo, può avere un figlio. Beh, se questo non doveva essere curato da piccolo, ditemi voi chi dovrebbe essere curato. Parenzo.
Lucio, riascoltando il podcast di ieri e la discussione tra Anno da Roma e Clizia, è venuta una voglia di andare a trans pazzesca.
Una cosa molto comune tra gli italiani, caro Parenzo. Che serata stasera, che serata
terribile, una serata terribile.
Sei distrutto, mi sembra. Sei distrutto, ma non
anche
è
anche perché, come detto, oggi è il Capodanno ebraico e quindi
sei distrutto e non è ancora finita. Emilio, Glasgow, incredibile. Anche una telefonata da Glasgow.
Ciao ragazzi.
Dimmi, Emilio.
Non è incredibile, gente che non ha nulla da fare,
c'è in ogni parte del globo terracqueo, quindi non è incredibile. Il mondo è pieno di gente nulla facente, non dico nulla tenente, quello per carità di Dio, speriamo di no, ma voglio dire pieno di persone nulla facenti anche dalla Groenlandia. Dove cazzo chiama questo qua adesso?
Da Glasgow,
no, io non è che dove cazzo chiamo, io chiamo da Glasgow, cioè semplicemente
sì,
non
è perché
che
nulla da fare neanche a Glasgow.
Vabbè, ma dimmi,
ma va benissimo, è ovvio, non mi stupisce.
Dimmi.
Niente, semplicemente ho chiamato per cercare, perché io, come alcuni sanno, sono TikToker e lascio delle informazioni ovunque.
È la serata dei TikToker, diciamo.
Lui
no,
è
dimmi.
Un TikToker,
esatto.
Cosa
vabbè,
fa lui?
TikToker,
lascia informazioni?
Cose.
Sì, dimmi.
E niente, volevo semplicemente dire che non riuscivo a capire perché passa inosservato il fatto che la storia non ci ha insegnato un cazzo, mi sembra, perché quello che stiamo vivendo è esattamente il copy page di quello che c'è già successo nella storia relativamente all'idea praticamente di una certa elite globale che vuole portarci verso la distruzione.
Oh, benissimo, cioè tu come TikToker da Glasgow, Emilio da Glasgow, italianissimo, parli nei tuoi TikTok della elite globale che ci vuole portare non so dove, verso la distruzione, verso il controllo, cioè di questo che parli.
Controllo della popolazione mondiale. Sì,
controllo,
esatto.
Sì, il famoso transumanesimo, te lo ricordi Parenzo quella parola, il transumanesimo?
Come no, ormai abbiamo imparato a conoscerla.
Che vuol dire transumanesimo secondo te, amico Emilio?
Ma secondo me principalmente vuole dire che esiste un concetto nel quale l'essere umano può essere controllato geneticamente, biologicamente anche socialmente.
E chi lo sta facendo in questo momento, Emilio da Glasgow?
Ma intanto prima di tutto abbiamo comunque dei dati, quelli
dei dati,
che parlano. I dati sono quelli che ha rilasciato l'AIFA anche in Italia.
L'AIFA,
in
che c'entra
qua.
L'AIFA con transumanesimo? Che
senta,
c'entra
favore,
l'AIFA
lei,
con transumanesimo,
favore,
amico mio?
Sembrerebbe.
Aspetta,
la cosa bella è che tutto sembrerebbe.
Parlare.
Ho letto su Google, sembrerebbe. Andate a fanculo.
Dimmi Emilio, sembrerebbe cosa, Emilio?
Ho letto su Google, forse questi i dati li ha rilasciati anche Sky.
Sky. C'entra Sky adesso, Sky.
Perché cita la multinazionale Sky? Per quale motivo cita Sky?
No, io non è che cito le multinazionali, però le collego, faccio delle relazioni e le collego.
Cioè?
Ma non deve collegare,
il
cervello.
Queste grandi company?
Ascolta, mi stai a spiegare perché le grandi company, le grandi aziende più grandi del mondo come BlackRock e Vanguard sono infiltrate in tutte quelle che sono le compagnie, no, spiegamelo tu.
In tutte le compagnie?
Sono infiltrate in tutte le compagnie farmaceutiche che hanno prodotto dei vaccini.
Perché spiegami. Fanno affari, perché fanno affari.
Bravo.
E che vogliono fare invece? Che vogliono fare secondo te?
No, secondo me vogliono fare affari con la pelle della gente, vogliono fare affari,
cioè controllando
con
le persone, vogliono inserire anche qualcosa nella pelle delle persone, secondo te, sotto la pelle?
Beh, comunque ci sono dei ci sono stati delle analisi che hanno detto che praticamente ci possono essere stati infilati nel nostro organismo sia dei microchip,
non c'è dubbio,
o comunque
non c'è dubbio.
Anche delle altre sostanze.
Non c'è dubbio, questo è il TikToker Emilio da Glasgow, grazie.
No, questo è un coglione. No, ma perché grazie?
Fermo là. Nei giorni scorsi ho ricevuto dei messaggi da un numero marocchino. C'era una mia foto con la bandiera israeliana con la scritta schiavo dei sionisti. Tu e il tuo collega potete fare tutta la propaganda che volete insieme a tutti i media del mondo occidentale libero tra virgolette, ma non sarete mai più forti della volontà di Allah. La gente sta con i palestinesi e i sionisti e voi servi verrete sconfitti e ne risponderete prima qui sulla terra davanti a un tribunale, poi al cospetto di Allah. È inevitabile. Non c'è altro Dio, altro messaggio che ho ricevuto, non c'è altro Dio che lui, il vivente, l'assoluto. Ad Allah appartiene tutto ciò che è nei cieli e sulla terra. Che lo manifestiate o lo nascondiate, Allah vi chiederà conto
di
quello che è negli animi vostri. Rahman al-Haq e sono un umile servo di Allah.
Sì, ma
beh, amico mio, io farei però una telefonatina, una piccola telefonatina a questo numero, mi sono convinto. Vai regia col numero.
Pronto?
Pronto, Rahman?
Assalamu alaikum Giuseppe, io sì. Mi chiamo Rahman, sono un italo marocchino.
Sì, tu mi hai mandato un messaggio. Tu mi hai mandato un messaggio su WhatsApp, non so dove ti sei procurato il numero di telefono, con c'era la mia foto. È su internet, vabbè, purtroppo è su internet, in cui c'è la mia foto con la bandiera israeliana con scritto schiavo dei sionisti.
Beh, mi pare evidente.
Ok, va bene. Tu e il tuo collega, hai aggiunto, potete fare tutta la propaganda che volete insieme a tutti i media del mondo occidentale libero, tra virgolette, ma non sarete mai più forti della volontà di Allah. La gente sta con i palestinesi, la gente sta con i palestinesi e i sionisti, e voi servi verrete sconfitti e ne risponderete prima qui davanti alla terra, sulla terra, davanti a un tribunale, e poi al cospetto di Allah.
Non è bello questo.
Vero, che vuol dire? Perché ne dovrei rispondere davanti a un tribunale, scusami, sulla terra?
Sono delle minacce queste, però, o no?
Complicità per un genocidio di un popolo palestinese che sta avvenendo non dal 7 ottobre, ma da almeno 70 anni.
E dunque il 7 ottobre, quindi, secondo te che cosa è stata? La risposta all'oppressione?
Un atto di resistenza è stato.
Ah, il 7 ottobre un atto di resistenza, interessante. Andiamo avanti.
Un atto di terrorismo.
Ma scusami, perché io dovrei rispondere davanti ad Allah?
Allahu Akbar.
Scusami, ma io perché dovrei rispondere? Sì, per carità, perché dovrei rispondere ad Allah quando non credo ad Allah? Scusa, spiegami.
Perché Allah è il creatore di tutti noi e Allah ti giudicherà per le azioni che hai compiuto su questa terra.
Siamo pronti.
E lui conosce intimamente quello che hai nel tuo cuore, anche quello che tu c'hai.
Siamo pronti. Siamo pronti.
Cioè, secondo te, anche
siamo qua.
E anche
per te, caro David. C'è scritto nel sublime Corano. E io sto ripetendo quello che c'è scritto, la parola di Dio.
Sì, però tu stai dicendo che noi, per quello che pensiamo sulla Palestina, sul genocidio, eccetera, saremo puniti da Dio, saremo puniti da là, qui sulla terra. Chi è che ci giudicherà sulla terra?
Ci sarà un nuovo tribunale di Norimberga.
Un tribunale di Norimberga, noi dove verremo.
Chi giudicherà? I sionisti, il governo di Israele, Netanyahu e tutti i suoi sgherri e tutti i complici dovranno andare in carcere.
Aspetta, dunque anche noi dovremmo andare in carcere perché siamo sostenitori dello Stato di Israele?
Ah, interessante.
Sarete puniti per le vostre cose. Un giorno arriverà. Io credo in Dio. Confido in Dio.
Anch'io credo in Dio e penso che la giustizia e la libertà trionferanno, le democrazie trionferanno.
Io penso che le democrazie trionferanno.
Scusi, lei mi ha scritto: si ravveda perché al giudizio di Dio non scappa nessuno. Lei sta inducendo gli altri al peccato: fornicazione, ludopatia, rapporti sessuali libertini, anche omosessuali. In che senso io sto inducendo gli altri al peccato?
Certo, perché se i ragazzini, specialmente quelli più giovani, che hanno le menti più malleabili, più manipolabili, cascano, pensano che sia figo giocarsi i soldi, pensano che sia figo fare sesso con delle prostitute, pensano che sia figo essere gay, pensano che sia figo...
Essere gay che cos'è per secondo lei?
Cioè, che male c'è?
È una schifezza, un abominio umano.
Ma chi è lei?
Scusi, perché in che senso un abominio umano?
Ma chi cazzo è lui, per dirlo?
Ma fammi sentire,
è una cosa contro natura, cioè c'è scritto anche nel Corano, c'è scritto anche nella Bibbia, caro Davide.
Però scusi un attimo.
Chi induce al peccato viene punito. È haram una roba del genere.
Scusi,
haram.
Rahman, ma se l'unione sessuale, cioè l'unione fisica di due omosessuali, che cos'è secondo te? La sodomia.
Una schifezza.
Dunque, secondo te dovrebbe essere proibito tra due di avere relazioni intime? Dovrebbero essere casti? Che pensi dell'unione fisica degli omosessuali, del matrimonio?
È come se io mi sposassi il mio cane o il gatto o il cammello, cioè a questo punto mi vado a sposare il cammello.
Però questo è l'Islam, capisci? La donna come dovrebbe uscire secondo te? Coperta o non coperta? Come dovrebbe uscire la donna?
Guarda, se io cammino... Io vivo a Rabat, capitale del Marocco. Ci sono metà donne che hanno l'hijab e metà donne che vestono normale all'occidentale, ma ovviamente senza minigonna,
perché la minigonna non si può portare, secondo te?
Beh, diciamo che non è una non è rispettosa una roba del genere.
Ah, la minigonna non è rispettosa.
Non è rispettosa.
Ma di chi non è rispettosa?
La minigonna non è rispettosa. Ma ragazzi, ma questa, ma cioè, la minigonna è... cioè, scusa,
ma le magliette, ognuno si veste come cazzo gli pare.
Le magliette scollate, le magliette scollate che sono secondo te?
Una cosa irrispettosa.
Le magliette
scollate. Ma noi irrispettosa per chi? Vanno,
fammi sentire.
Con le magliette scollate le trovi nelle discoteche e ovviamente sono tutte donne a pagamento, queste.
Ma chi l'ha detto? Non ce n'è, ma non è vero.
Ma chi te l'ha detto? Questo è pazzo. Donne a pagamento? Come cazzo parla questo?
E secondo te la donna deve essere un po' mantenuta dal marito?
Se una donna lavora 8 ore al giorno,
come fa?
Straordinario.
Come fa?
Un uomo lavora 8 ore al giorno, escludendo straordinari, tornano a casa, sono stanchi tutti e due e non si cagano. E questa è anche una delle cause dell'altra percentuale di divorzi che c'è in Italia.
Dunque, secondo te la donna è meglio che stia a fare i lavori di casa? Diciamo, tendenzialmente è meglio che stia a fare i lavori di casa.
Tendenzialmente sì.
Grazie Rachman, una seconda puntata fra poco, ciao.
Va bene, sì, per carità.
E dopo Rachman c'è solo da dire italiani.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8.
Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.